Sono passati 49 anni. Io avevo 2 anni e mezzo e tu ne avevi 25. Se uno pensa a 50 anni, mezzo secolo, dovrebbero essere cose molto lontane nella memoria, quasi dimenticate. E invece?
A me viene da dire, da Chito, che sono 50 anni che lui non c'è più. 50 anni che comunque manca, che mi manca.
Lui era tuo marito, Luigi Calabresi, commissario di polizia, che venne ucciso il 17 maggio del 1972 sotto casa. Non ti richiedo di raccontare, lo hai raccontato troppe volte, quel tempo, quei giorni, che cosa è successo, e tutto quello che ci fu prima, la campagna di stampa, come vivevate voi, braccati, nascondendovi. Però ti chiedo, che cosa ti è rimasto 49 anni dopo?
Ogni 17 maggio alle 9:15 io guardo l'ora e dico, ecco, adesso.
Adesso esce di casa.
Adesso esce di casa, adesso lo uccidono. Cioè, credo di non aver saltato mai neanche un anno, di stare lì ad aspettare quell'attimo. E per il resto sì, ho preso le distanze perché io sono convinta che la memoria sia molto importante, ma la memoria non è statica, la memoria ha le gambe, deve camminare. E quindi dobbiamo farlo vivere nel presente, ricordando le sue, per esempio il suo humor, i suoi scherzi, che era proprio un romano pieno di vita, i suoi esempi, le sue testimonianze, le sue passioni, ecco. Questa è la memoria portata nella vita di ogni giorno, ma senza stare fermo a quel giorno o a quello che ci hanno fatto o come siamo, perché altrimenti non esci più.
Sono Mario Calabresi, questo è un podcast di Cora Media, si chiama Altre Storie. Ti avevo chiesto di fare questa intervista per l'anniversario del 17 maggio. Volevo ragionare con te su questo mezzo secolo, su tutto ciò che ci hai insegnato e sul percorso di pacificazione che ti sta a cuore. Adesso però la cronaca è tornata prepotentemente nelle nostre vite. A Parigi è stato arrestato Giorgio Pietrostefani insieme ad altri condannati per terrorismo. E allora non posso che partire da lì e chiederti: qual è la prima sensazione che hai avuto quando hai sentito la notizia?
Ma Mario, ti posso dire, un fulmine a ciel sereno, una cosa che assolutamente non mi aspettavo più.
Ma che sentimento prevale in te in questo momento?
Guarda, molteplici sono i sentimenti. Beh, prima di tutto un chiaro e forte segno di giustizia e anche di democrazia. Certo, avrebbe avuto un altro senso per la nostra famiglia se fosse accaduto una 20 anni fa. Tuttavia penso che da un punto di vista storico quello che è successo sia veramente fondamentale.
Credo anch'io che con questo gesto sia stata finalmente sanata una ferita tra l'Italia e la Francia. Una ferita che era aperta da troppo tempo. Anche perché la dottrina Mitterrand non è stata sconfessata da Macron con questi arresti, ma finalmente interpretata correttamente, perché il presidente francese aveva previsto l'accoglienza e l'asilo in Francia per chi lasciava l'Italia, ma non per chi si era macchiato le mani di sangue. E quindi oggi questo è stato ribadito.
È per questo, Mario, che dico che è un segno di democrazia. Perché la Francia, che ha ospitato e tutelato degli assassini per troppi anni, oggi finalmente riconosce e accetta la sentenza di colpevolezza italiane. Ricordo che durante il processo di revisione a Mestre, tuo fratello Paolo mi disse: guarda bene Pietrostefani, perché da domani non lo vedrai più. Era chiaro a tutti che sarebbe scappato in Francia.
Però hai detto che dentro di te ci sono molteplici sentimenti. Il primo è un senso di giustizia. Ma cos'altro senti? Cos'altro provi?
Oggi io sono diversa. ho fatto un mio cammino, ma credo che anche loro non siano più gli stessi. E tra l'altro sono anziani e malati.
Cosa significa per te questo?
Beh, che oggi non mi sento né di gioire né di inveire contro di loro. Assolutamente.
Ti aspetti qualcosa adesso da loro?
Non voglio illudermi, ma penso che sarebbe il momento giusto per restituire un po' di verità. Sarebbe importante che a questo punto delle loro vite trovassero finalmente un po' di coraggio e di darci quei tasselli mancanti al puzzle. Io ho fatto il mio cammino e dico la verità, li ho perdonati e sono in pace. Adesso sarebbe il loro turno.
Ma torniamo a te, torniamo a quel tempo passato. Quante volte ti viene in mente quel giorno di 49 anni fa?
Sono dei periodi che mi viene in mente spessissimo. Ho dei sogni ricorrenti. Io sogno che lui viene ucciso, per esempio l'ultimo. Siamo forse al ristorante e si sente tipo un boato in lontananza. Io dico una bomba, scappiamo. E lui dice ma no, ma stai tranquilla, aspetta. Poi a un certo punto io so che sono fuori, all'aperto, come se fossi scappata. C'è un altro boato forte, una bomba che distrugge tutto e lui muore. Oppure noi scappiamo, siamo rincorsi, però già sappiamo che lui non ce la farà. Non so, c'è questa sensazione nel sogno. E ecco, questo non mi ha mai abbandonato. Poi magari per dei mesi non lo sogno, poi ritorna.
E c'è lui? Te lo ricordi bene?
Sì, c'è lui.
Eravate sposati il 31 maggio del 69.
Sì.
Quindi neanche 3 anni di matrimonio.
Neanche 3 anni di matrimonio.
Avete fatto tempo a fare 3 figli.
Però intensi, e un anno solo di fidanzamento. Ma intensi perché appunto 3 figli è tanta roba.
E continui a sognarlo. Mi viene anche da dirti, c'è tanta gente che si dispiace perché non riesce a sognare le persone che ha perso e quindi non le rivede mai. Tu invece lo rivedi?
Sì, io lo rivedo. Sì,
e
sì.
Com'è? E lui è rimasto giovane.
E lui è giovane, questo è il guaio. Però nel sogno sono giovane anch'io.
Vabbè, sì. Questo è bello.
Quindi è bello.
È morto che aveva 34 anni.
34.
Sì. Io penso che adesso ne ho io 51, sono molto più vecchio di lui.
E sì, questo fa impressione.
Il cammina, è detto che la memoria cammina, le gambe. E partiamo da quel necrologio particolare che apparve sul Corriere della Sera. Chi l'ha fatto fare quel necrologio e che cosa diceva?
Il necrologio erano le ultime parole di Gesù sulla croce, cioè Padre, perdona loro, rivolgendosi ai suoi assassini, perché non sanno quello che fanno. Ecco, io in quel momento non sarei riuscita a scegliere una frase del genere, e quindi la scelta per noi, mamma, la tua nonna, che era una donna di grande fede. Io però, quando lei me l'ha proposta, l'ho accettata molto volentieri, pensando che era giunto il momento di spezzare questa catena di odio, di rancore, di violenza con una frase d'amore. E quindi ho accettato di scriverla.
L'hai accettata, ma poi tu come hai vissuto quei primi anni? Io ero così piccolo che, cioè, mi ricordo solo i dettagli, tipo, vabbè, te che piangevi con la testa tra le mani alla scrivania, che andavamo per la strada, c'erano i fotografi che ci inseguivano, mi ricordo...
Quello era stressante da matti, stressante. Beh, io ero indubbiamente triste, io ero incinta di Luigi... E certo è stato un periodo veramente difficile, molto difficile. Siamo andati a abitare a casa dei nonni e avevamo comunque tanto affetto, l'affetto dei miei fratelli, le mie sorelle, l'affetto appunto dei nonni, delle persone care. e quindi riuscivamo comunque anche a ridere, eh? Questo sì, io me lo ricordo, perché con i fratelli in casa, ancora giovani, alla fine c'era vita, comunque, ecco, si viveva. Ma se tu ti ricordi, io ho scelto da subito di farvi vivere non nel rancore e nell'odio, ma ho fatto il possibile per darvi la gioia di vivere e di credere ancora nell'umanità, nell'uomo, nelle persone, nonostante tutto.
E come hai fatto? Perché adesso onestamente uno c'ha 25 anni, vede un marito che ama e che è convinto che sia una persona per bene, che non c'entri nulla con le accuse che gli venivano mosse, che viene appunto questa campagna di linciaggio, le minacce, le scritte sui muri, poi viene ammazzato sotto casa. Come facevi ad avere ancora fiducia negli esseri umani?
Beh, io non l'ho mai persa, devo dire la verità, perché quelle persone lì non rappresentavano l'umanità, non rappresentavano l'Italia anche solo, se vogliamo parlare del nostro paese. Io ho ricevuto centinaia e centinaia di lettere di solidarietà, ma lettere di affetto, regalini per voi, da tutta, ma anche da fuori Italia. Quindi sinceramente io non mi sentivo sola, per me la minoranza erano quelli lì, quelli che avevano deciso di ucciderlo, erano quelli che per politica o per un'ideologia sbagliata hanno costruito, diciamo così, a scrivania un mostro al quale non corrispondeva assolutamente Gigi.
Incredibile la solidarietà che io ho visto. Cioè 50 anni dopo quasi ancora la gente ti ferma al mercato.
Sì, sì, sì. Ed è bello. A me mi ha aiutato a vivere questo. Ma addirittura una mattina io sono andata a pagare una multa in centro, perché bisognava andare a pagarla lì, incontro una signora che mi dice: ma lei è la tale? Io dico sì. Guardi, ero così arrabbiata a venire a pagare la multa di mio figlio, però ecco perché dovevo incontrare lei, adesso sono felice, mi ha abbracciata. Quindi queste sono dimostrazioni di affetto che ti aiutano a vivere. Cioè io dico sempre, io non ce l'ho fatta, ce l'abbiamo fatta, perché io ce l'ho fatta grazie a tutte le persone che mi vogliono bene ancora oggi, che mi hanno pensato. C'è chi prega, c'è chi un giorno al supermercato un signore da lontano mi ha gridato: non li perdoni, eh? Non li perdoni! Però anche quella era una dimostrazione d'affetto.
Dove comincia invece la tua strada del perdono? Dico la tua perché bisogna essere onesti, è un percorso soprattutto tuo. Tu hai cercato di insegnarlo a me, a Paolo, a Luigi. Diciamo che per noi è stato più importante prendere da te l'idea che non si dovesse crescere nell'odio e nel rancore, più che fare il cammino,
certo,
del perdono.
Certo, più che un cammino. Il mio è un cammino di fede, perché diciamo che io, mi viene da dire che io in quel giorno ho ricevuto da Dio il dono della fede, perché io ero una credente, ma una più che altro perché in famiglia era così, per tradizione. Invece da quel momento la scelta è mia e quindi io veramente scopro la fede. E questo è stato per me la svolta, perché credi, non so altrimenti come ce l'avrei fatta. Io ho sentito veramente Dio vicino. Sembra strano dirlo così, però ho avuto veramente tante manifestazioni d'amore. Quindi io mi sono sentita non sola, mi sono sentita amata. Comunque questo percorso viene da quel necrologio. Ma io per anni non ci ho pensato. Poi io mi sono messa a insegnare religione alla scuola elementare. E devo dire che insegnando ai bambini, che sono una cosa meravigliosa, spontanei, avevo la sensazione quasi di tradirli, perché quando io facevo il Vangelo parlavamo delle dinamiche della classe, quello che succedeva, come era giusto comportarsi, quindi l'amicizia, il senso del rispetto, il perdono, eccetera. E poi pensavo, avevo la sensazione a volte, perché loro mi adoravano, di tradirli. Che dicevo, io gli insegno il perdono, ma io in realtà assolutamente non ho perdonato. Perché tu scopri che il perdono non lo dai con la testa, con l'intelligenza. Lo dai solo col cuore. E quindi non puoi prenderti in giro. O sei sicuro o no, ho niente da fare, insomma. Però dopo sono passati anni, a un certo punto io mi sono detta quella frase che io ho comunque firmato, è giunto il momento di farla mia. E allora mi sono messa a analizzare questa frase: padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E immediatamente l'ho letta diversamente. Dico, ma perché Gesù, comunque figlio di Dio, non ha detto direttamente vi perdono perché non vi rendete conto di cosa state facendo? Perché in quel momento Gesù era uomo e quindi come uomo si rendeva conto che noi uomini nel momento dell'abbandono, del tradimento, della solitudine, della calunnia, del dolore fisico, del dolore morale, non saremmo mai riusciti a perdonare. E quindi chiede al Padre di farlo lui al posto nostro, lasciando a noi il tempo del cammino. Quindi a quel punto mi sono sentita come liberata, leggera. Ho pensato, lui l'ha già fatto per me, al posto mio, perché questo è l'esempio che ci ha dato Gesù. E quindi io adesso ho il tempo del cammino e non sarò sola a farlo.
A che punto sei e dove vuole arrivare questo cammino?
Io assolutamente non li odio. Magari tra loro c'è chi mi è più difficile accettare perché magari ha un atteggiamento diciamo antipatico e c'è chi invece ha chiesto perdono, anche da parte loro c'è stato un cammino. Comunque chiaro che i responsabili non sono solo quelli del comando di quella mattina, ci sono dietro tante persone che sapevano e che non hanno fatto niente.
Ecco, però adesso io potremmo fare dei nomi, ma tu poi mi incenerisci.
No.
Perché appunto c'è stato tutto un mondo.
Ma poi erano ben di più, certo.
Esatto. C'erano tutti quelli, come dire, che facevano parte di Lotta Continua, che hanno fatto come emerse dal processo, i sopralluoghi, chi ha fatto il palo, chi ha organizzato, chi ha preso le armi. Però perché tu non vuoi oggi, la cosa che ti dà più fastidio è i nomi, perché racconto questa cosa, quando io in un dialogo di presentazione dell'ultimo libro che parlava di nuovo degli anni 70, di un'altra storia, il caso di questo ragazzo Carlo Saronio, poi io ho fatto un discorso dicendo che noi la verità sugli anni 70 la conosciamo, però ci mancano dei piccoli tasselli, dei dettagli, certo. E quindi è come, sì, un mosaico, come quei mosaici bizantini delle chiese a Ravenna, che se tu li vedi da lontano hai l'immagine completa, se poi ti avvicini molto vedi che mancano dei frammenti, che delle tessere sono mancanti e da vicino tu non vedi, per cui se tu vai a vedere mancano dei dettagli, però se ti allontani il quadro è chiaro. Io credo che il quadro oggi sia molto chiaro, le responsabilità siano chiare, però mancano dei pezzettini. E allora io ho detto che quei pezzettini non sono arrivati purtroppo dalla verità giudiziaria, ci sono in un certo senso nella verità storica, e se non si è stupidi li si conosce. E ho detto a un certo punto, ci sono alcune persone che io so che hanno fatto parte di quel progetto, che quando io ho avuto modo di incontrare nella vita, perlomeno non gli ho dato la mano. Tu hai sentito questa roba e immediatamente mi hai telefonato e mi hai detto non ti mettere a fare nomi, non riaprire polemiche. Perché hai questa cosa?
Ma non credo che sia una paura. È che abbiamo avuto polemiche per anni e io non ne posso più. Ecco, questo proprio mi ha esaurito. E poi c'è una cosa. si parlava del mio percorso, del mio cammino, e tu mi hai detto dove vuoi arrivare. Allora, tra le varie cose, io ti dico che un giorno un mio alunno mi ha detto: maestra, ma perché quando le persone muoiono diventano tutte brave?
Cioè, sono considerati tutti buoni.
Sì. E io ho detto, è giusto così. È giusto perché tu devi ricordare le cose negative di una persona. Perché una persona ha fatto cose negative, ma anche tante cose positive. Ricordiamolo per le cose positive, per il buon esempio, per il suo affetto, per le capacità di amare gli altri. A seconda, ognuno ha un suo cammino. E così ho pensato anche di queste persone responsabili della morte di Gigi. Posso io relegarle tutta la vita all'atto più brutto che probabilmente hanno compiuto? Forse sono stati dei bravi padri, forse hanno aiutato gli altri, forse hanno fatto... questo non sta a me. Però loro non sono solo quella cosa lì, assassini. Sono anche tante altre cose. Ecco, questo mi ha aiutato nel mio percorso di perdono.
Mi ricordo quando, dopo la prima sentenza di condanna, eravamo lì al Palazzo di Giustizia di Milano.
Ansie terribili. Per me è stato un calvario, eh? Io lo definisco il mio calvario, il processo.
Il processo più lungo della storia d'Italia.
Terribile.
E...
anche quello.
Sì. E mi ricordo che quando c'è stata la sentenza, è stata letta la sentenza di condanna, tu ti sei messa a piangere. E io pensavo che tu piangessi per emozione, perché pensavi a quello che avevi perso. Allora ti ho detto, perché piangi? E tu mi hai detto, piango per la figlia di Bonpressi.
Sì, perché la si vedeva ogni tanto, questa ragazza. E io pensavo, non so, forse era lì quel giorno, adesso non sono sicura, però è venuta diverse volte. E i loro figli sono venuti. E secondo me... ecco, anche loro sono delle vittime che non c'entrano niente, e quella è una cosa proprio che mi ha...
Ma pensi di essere arrivato dove volevi arrivare?
Penso di sì. Ho dei momenti ancora magari difficili, però io volevo arrivare a pregare per loro, e io riesco a farlo. Ogni giorno nelle mie preghiere io prego perché loro abbiano la pace nel cuore. E lo prego tanto anche per voi, prima di tutto per i miei figli che ce l'abbiano. Però questa cosa mi dà pace, mi dà serenità, mi dà anche gioia. E io ci tengo a dire che il perdono non è una debolezza. Voglio dirti che il perdono è una forza, ti fa volare alto.
C'è anche un'altra cosa che oggi forse sarebbe scambiata per debolezza. Mi ricordo che prima dell'inizio del primo processo ci eravamo seduti lì al solito al tavolo rotondo della cucina e tu ci hai detto, guardate che noi andiamo lì, ma la giustizia è la giustizia dello Stato italiano, è un fatto privato. Per cui noi rispetteremo l'iter giudiziario e le sentenze e non le commenteremo mai, le accetteremo sempre per quelle che saranno. Per cui noi, anche nelle fasi processuali in cui c'è stata l'assoluzione, non abbiamo detto nulla. Oggi, se uno guarda a quello che vede nell'attualità, se una persona, le sentenze non sono come vanno, gridano ingiustizia, e ci sono le polemiche, eccetera, eccetera. Invece noi non abbiamo mai detto niente. E allora era considerato un esempio di forza, un esempio comunque di correttezza, di rispetto.
Di rispetto della magistratura.
Io sono rimasto lì, io continuo a pensarla così come ci hai detto tu. Però forse se succedesse oggi, assolvessero i presunti, in quel caso, assassini di tuo marito, e tu dicessi rispetto la sentenza, un sacco di gente penserebbe che sei matta.
Però io lo rifarei. Io lo rifarei. Abbiamo avuto una sentenza in mezzo di tutte queste che era negativa e l'abbiamo accettata. Poi ognuno pensa quello che vuole. In casa magari ti sfoghi e dici la tua, però il rispetto della magistratura, altrimenti non c'è più niente di sicuro, non c'è più niente. Doveva finire lo Stato. Io sono contenta di avervi dato queste certezze anche, queste sicurezze. E poi certo è un organo fatto da uomini e si può sbagliare.
Io ricordo benissimo il tormento quando Carlo Azeglio Ciampi, che ha il grande merito di essersi ricordato e di avere dato le medaglie alla memoria, ricordo benissimo il giorno in cui ti mise la medaglia al petto e lui si dà la medaglia e ti dice: abbiamo ritrovato la memoria. E però lo stesso Ciampi fu quello che ci mandò una lettera per chiedere se eravamo d'accordo con la concessione della grazia a Ovidio Bompressi. E tu cosa hai risposto?
Io ho detto che questa patata bollente non la volevo, che doveva decidere lo Stato e che noi avremmo comunque accettato.
Perché questo è il punto, cioè è l'interesse generale. Cioè lo Stato lo fa se ritiene che sia giusto.
Se lo Stato ritiene che sia giusto, perché ci saranno poi anche delle motivazioni, ovviamente, c'erano, e di salute, per esempio. E io non trovo neanche giusto opporsi. Comunque noi abbiamo sempre accettato con lo stesso principio di rispetto del capo dello Stato. E...
sì, anche perché sennò la giustizia diventa un fatto privato.
E no, non va bene.
Il presidente Napolitano organizzò questo incontro tra te e Licia Pinelli, la vedova Pinelli, al Quirinale. E poi ce n'è stato un secondo nell'anniversario del 2019, i 50 anni della strage di Piazza Fontana, e in cui di nuovo, questa volta c'era il presidente Mattarella, hai rincontrato la vedova Pinelli. E nel frattempo i casi della storia, è stato piantato a Milano con un bel gesto, un albero in memoria di Pino Pinelli, con una targa che lo ricorda, ed è stato piantato senza che nessuno lo sapesse.
Sì. Sotto casa mia.
Di fronte alle tue finestre.
Che è stata casa nostra.
Sì.
Sì.
E così tu hai detto... però chissà, magari qualcuno l'avrebbe vissuta quasi come una sfida. E invece tu che cosa hai detto alla vedova Pinelli? Dillo tu, te lo ricordo.
Ah, ho detto: così lo controllerò.
Esatto, glielo guardo io.
Lo guardo io.
Sì. E com'è stato l'incontro? Com'è il rapporto per quel... poco che c'è stato, vi siete visti?
Beh, ci siamo salutati, ci siamo prima dato la mano, ci siamo guardati e poi dopo ci siamo abbracciati. E io l'ho fatto con tanto amore. Ho pensato che anche in quella casa un giorno il papà non è più rientrato e che quindi quel dolore lì ci accomunava. Ecco perché potevamo, anche se due vite diverse, ecco perché potevamo abbracciarci e capirci. E la vedova Pinelli mi ha detto: peccato non averlo fatto prima. Una frase bellissima. Poi ho incontrato le figlie a volte nella giornata della memoria e ultimamente proprio vicino a casa mia in bicicletta ho incontrato una delle figlie. Non potevamo abbracciarci perché mascherine e tutto, però ci siamo salutate con molto affetto.
C'è ancora una cosa: tu hai avuto il coraggio, non senza anche alcune critiche, di risposarti e di darci un padre, che è stato un passo fondamentale. È arrivato Tonino Milite, che era un tuo collega di scuola, maestro di scuola elementare, pittore, poeta, che è entrato nelle nostre vite. Si può ben dire che ci hai fatto un gran regalo, perché dei bambini, diciamo così, perché per quanto tu facessi non è che fossimo proprio dei bambini allegri.
No, le foto tue, poi gli altri forse già di più, ma le foto tue erano proprio di un bambino triste.
E invece Tonino ha colorato le nostre vite.
Sì.
Ci ha fatto ridere, ci ha fatto fare la lotta, cioè ci ha ridato anche quello che significa un padre, con tutto quello che ne consegue, anche gli scontri. Diciamo, io ricordo nella mia adolescenza scontri epici con Tonino. Tu hai avuto sostanzialmente quindi due mariti, però la storia di Gigi ha continuato a essere in te in un certo senso tutti i giorni, a esserti ricordata, a starti addosso, eccetera, eccetera. Come hai fatto a gestire le due cose? E come ha fatto Tonino?
Beh, Tonino è stato veramente generoso, perché lui ha abbracciato la nostra causa. Per cui ci ha seguito nei processi, ci ha aiutato quando dovevamo fare qualche intervista, ci è stato veramente vicino. E quindi quello è stato importantissimo per noi. Ci siamo sentiti anche appoggiati. E poi lui ha portato, lui era veramente un creativo, una ventata di giovinezza, mi viene da dire, anche se giovani eravamo, ma ha tolto quel cupo dalla nostra casa, ci ha fatto ridere, vi ha fatto giocare, vi ha inventato un sacco di giochi, di cose. E quindi è stato importante. Ovviamente io ho continuato a essere, io dicevo Milite quando ero con lui, ma tanto ho continuato a essere la signora Calabresi. E lui un giorno, quando mi ha detto, mi presentavano la signora Calabresi, lui ha detto: io sono il fantasma.
Povero Tonino.
Però lui lo ricordava volentieri, ecco. È diventata una cosa nostra, perché lui l'ha proprio abbracciato. Ti dirò che a volte quando vado al cimitero, all'inizio che andavo, che era morto Tonino, io andavo solo da lui, perché dicevo, caspita, poveretto, almeno adesso rendiamogli omaggio solo a lui. Poi a volte vado da tutti e due, e quando vado da uno solo poi quasi mi sento un po' in colpa verso l'altro. E poi rido e mi dico che queste sono cose banali, terrene, ma che non esistono più per loro.
Tu sei rimasta vedova due volte.
Sì.
E diciamo che io ti ho visto sopportare tutto, ma questa qua di essere vedova di nuovo per te è stata la cosa...
Terribile. Terribile, perché poi mentre la vivevo, questa seconda vedovanza, io rivivevo anche la prima. Cioè, ho sentito il peso di entrambe ed è stata veramente dura.
E ti sei anche arrabbiata stavolta.
E stavolta mi sono anche arrabbiata, sì. E il mio parroco mi ha detto... Ti devi arrabbiare. Guarda la Bibbia, guarda quante persone si sono arrabbiate con Dio, fallo. Sfogati e lui ti aiuterà. Questo è stato bello, perché io non ho trovato un parroco che ha cercato di convincermi che andava bene così.
E adesso a questo punto cosa pensi della tua vita?
Ah, poi voglio dare un po' di testimonianza, lasciare a voi una testimonianza positiva della vita. Io vi dico una cosa, senz'altro è stata una vita pesante, ma sapete che io non la cambierei, perché è stata una vita intensa, ricca, piena di affetti, di amore, di gente che mi vuole bene. Cioè, se io guardo gli altri, no, non mi cambierei. Qualche volta mi viene un po' di rabbia quando vedo le persone anziane ancora insieme per mano. Allora lì ho un attimo di debolezza. Ma è bene così. È bella così. La mia vita comunque è stata bella. Sì.
Altre storie, una serie di Mario Calabresi prodotta da Cora Media. La cura editoriale di Sabrina Tinelli, la producer è Valentina Meli, il sound design è di Luca Micheli, la finalizzazione di Guido Bertolotti.